serata. E questa sera ci sono tante cose in giro, c'è il concerto ai Battuti Rossi, c'è eccetera eccetera eccetera, e voi siete qui, quindi sono onorato della vostra scelta, benvenuti. Allora, anche questa sera, per chi ha già vissuto le tre serate precedenti, vorremmo fare una esperienza, aiutati da Caravaggio. Nei tre incontri precedenti abbiamo analizzato soprattutto delle opere legate a Gesù. Questa sera e la prossima faremo invece due opere legate alla Madonna. Tra l'altro ringrazio il direttore del museo che per noi ha preparato questa sala, mettendo degli ex voto importanti che vengono da chiese tipo Madonna dei Campi, Madonna della Guardia, la Cappella del Pensolato, che sono piccole cappelle sparse in giro, molto antiche, del 400, 500, so poco delle cappelle, ammetto la mia ignoranza, ma poi se volete chiedete a lui. E dunque sono stati recuperati, sono qui, sono proprietà del museo, e mi pare bello perché tratteremo due dipinti di Maria, in particolare quello di questa sera è proprio legato al pellegrinaggio e ai santuari, quindi siamo veramente in un ambiente che ci aiuta a entrare dentro. Dicevo allora, vedremo due dipinti, il primo è quello che vedete adesso alle mie spalle, Madonna dei Pellegrini, è una meraviglia, adesso pian piano lo gusteremo, e l'altro sarà la prossima domenica, la Morte della Vergine, quello più famoso, che è quella meraviglia rossa, che credo qualcuno di noi abbia già visto al Louvre, ma in ogni caso visto rappresentato qua e là. Bene, allora, possiamo incominciare. Volevo leggervi due righe, proprio solo due righe, di un'opera molto bella di Romano Guardini, pensatore svizzero, che ha scritto proprio un'opera intitolata L'opera d'arte, dove lui descrive cos'è un'opera d'arte. E ho avuto, così per un lavoro che ho fatto, sono andato a rileggere quest'opera letta anni fa, e devo ammettere che l'avevo letta quando avevo 25-26 anni. Non avevo capito niente. Questo è buono, adesso non so se ho capito tutto, ma un po' di più ho capito, qualcosa di più ho capito. E soprattutto descrive l'opera d'arte, a un certo punto dice così, sono le poche righe che vi ho messo lì, leggiamo questo e poi incominciamo. Sentite cosa dice, dice: ciò che si richiede nella comprensione dell'opera d'arte non è un semplice vedere o ascoltare, come per gli oggetti che ci circondano, e nemmeno godere o compiacersi, come in qualsiasi lieta circostanza. Bellissimo. Dice, l'opera d'arte, per capire l'opera d'arte, non basta vederla fosse anche a lungo, come succede per tante altre cose, non basta guardarla, 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 e già tanto, noi stasera la guarderemo a lungo, ma non basta. Ne manco ascoltare, se senti un'opera musicale, ascoltarla a lungo, ripetutamente, non basta. E ne manco sentirne il piacere, il gusto, cioè dire mi piace, non basta ancora. Dice, mi sa che devo fare, in genere lo guardate, la guardi, cerchi di capire cosa vuol dire, ascolti, dici, ah, ne provi il piacere, o dice, no, no, di più, di più. Sentite cosa dice? Folgorante, io sono rimasto folgorato da quest'idea. L'opera d'arte apre piuttosto uno spazio in cui l'uomo può entrare, in cui può respirare, muoversi e trattare con le cose di uomini fattisi aperti. Folgorante. Cosa vuol dire? Vuol dire l'opera d'arte non è solo da star seduti davanti e guardarla, che è già tantissimo, l'opera d'arte ti apre uno spazio perché tu ci entri dentro e da lì dentro guardi la tua vita con altri occhi. Ah, è folgorante questa cosa qui. L'arte sarebbe quella roba lì. Io ogni tanto più o meno ho intuito, poteva essere questo, ma non l'avevo mai capito bene, ecco, di geni. Lui l'ha detto. Cioè, l'opera d'arte non basta guardarla da qui e dire mi piace o non mi piace, no, l'ho capito tutti gli elementi, che sarà un po' pezzo del cammino che facciamo oggi, ma vorremmo, abbiamo già provato anche l'altra volta, fare un po' di più, cioè entrare dentro, quasi essere quel personaggio lì o essere in quel luogo lì, e da lì dentro guardare la nostra di vita con gli occhi di quella prospettiva lì. No, noi in genere la vita la guardiamo da qui. Allora adesso cercheremo di fare un lavoro per entrare là dentro e guardare la nostra vita con quegli occhi là. E difatti noi proveremo a fare un po' di spiegazione, fermarci un attimo e provare a tornare alla nostra vita dopo che siamo entrati là dentro, come abbiamo fatto le altre volte. Bellissima. Bene, folgorante questa cosa. Vediamo se ci riusciamo, noi proviamo, ci proviamo. Allora, come facevamo le altre volte, facciamo anche questa sera, proprio per entrare dentro, ascoltiamo un momento di musica, è una musica che conoscete tutti, molto bella, molto allegra, perché quasi questa sera è allegro, portatore di festa, di gioia, di belle notizie, e ascoltiamo questa musica che ci parla dei cieli d'Irlanda, delle strade in mezzo ai prati verdi dell'Irlanda. Di voi è stato in Irlanda, meraviglia, queste strade in mezzo al verde, il verde, il verde, con le pecore, le capre, e tu vai, e queste strade che girano, e il cielo che cambia tutti i momenti, le nuvole che vanno e ritornano e vanno via, il cielo, un po' di pioggia va di nuovo via. Beh, allora, noi faremo in questo modo, vi chiederò di chiudere gli occhi, sentire questi due minuti di musica e con gli occhi chiusi stare un attimo a rilassarci e provare a immaginare la nostra vita come una strada. Ognuno se la immagina come vuole, la strada che abbiamo fatto, ricordi, la strada che dobbiamo andare avanti, i desideri, e proviamo a immaginare la nostra vita come una strada mentre ascoltiamo la musica, perché il quadro ci parla proprio del cammino della nostra vita. Possiamo chiudere gli occhi e partiamo.
Fino a Santiago, fino a
c'era gente che andava ai classici cammini nel Medioevo, erano Santiago, Roma e Gerusalemme, quindi andare a piedi da Parigi a Gerusalemme è lunga. Quindi erano giorni di cammino a piedi. Perché gli umani fanno questi cammini per andare verso un luogo santo, un santuario? Perché? Voi sapete, i significati sono di più, ma fondamentalmente tre. Il primo, camminare giorni e giorni, camminare corporalmente, camminare per accorgerti che la tua vita è un cammino. Ogni tanto uno se ne dimentica. E allora cammini giorni e giorni per accorgere la tua vita è un cammino, cioè che è vita finché è un cammino. Se sei fermo non è più vita, e se qualcosa ti ha fermato e non hai il coraggio di ripartire non è più vita. La vita è camminare, stancarsi, farsi passare la voglia, riprendere, ripartire, camminare, ripartire, è bellissimo. Per questo fai il pellegrino, per dire sono in cammino, sto camminando, dove sto andando? Bellissimo. Ma il secondo motivo più importante, gli uomini fanno pellegrinaggi camminando giorni e giorni sempre con la stessa meta, non è che ogni giorno cambiano meta, no, sempre quella. Se vai a Santiago per 23 giorni vai sempre verso Santiago per 23 giorni, capito, da noi quasi concepi 23 giorni sempre la stessa direzione, sì, per imprimerti nel corpo che la tua vita, che è un cammino, ha una meta. E questo è bellissimo. Poi sapete, non sempre a noi è chiaro che la nostra vita ha una meta. Ci sono tutti i giorni che dici, ma dove sto andando? Non so se sto andando avanti o indietro. No. E capite? Si fa pellegrinaggi per ricordarsi che la tua vita ha una meta. E terzo, quello che invece per noi è più ovvio, si fa un lungo pellegrinaggio per urlare per giorni qualcosa della propria vita al Signore, o alla Madonna, o a chi, dove vai, per urlargli qualcosa che nel tuo cammino va storto, qualche desiderio che vuoi portare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un pellegrinaggio, per riscoprire il cammino della vita. Allora, prima di entrare nel nostro dipinto, vi faccio vedere un dipinto che dice l'opposto di quel che ci dirà il dipinto nostro. Un quadro bellissimo, lo guardiamo. Eccolo qui, bellissimo, penso lo conosciate questo dipinto, Van Gogh, 1890, La Ronda dei Carcerati. Questo dipinto meraviglioso, siamo negli ultimi mesi della vita di Van Gogh è in una casa di cura, Saint-Rémy, sta molto male, ha purtroppo questa malattia psichica che lo distrugge, e dentro questa casa di cura gli danno una stanza, ma non gli permettono di uscire perché è molto malato, e allora Van Gogh, che era abituato a dipingere ciò che vedeva, da lì dipinge alcune cose che vede dalla finestra, dipinge alcune cose a memoria, ma poi allora che fanno? Gli danno dei dipinti di altri pittori da copiare, e lui dipinge, fa delle copie di altre opere. Questa è una copia del giro di Ronda dei Carcerati di Del Dore, Gustave Doré. Allora gli danno questa roba, lui la riproduce ed è una meraviglia, c'è una tremenda angoscia questo dipinto. Perché? Beh, ovviamente cosa rappresenta? L'ora d'aria dei carcerati che escono dalle celle, fanno il giro nel cortile, prendono un po' d'aria, ma è angosciante perché camminano in cerchio, dunque camminano e stanno sempre allo stesso posto. Tremendo. È proprio l'opposto di un pellegrinaggio, che cammini e arrivi da qualche parte, qui cammini e non vai da nessuna parte. Il cerchio è appunto chiuso, il cerchio, voi sapete, rappresenta il tempo, no? Il tempo, gli antichi lo rappresentavano come un cerchio inesorabile che continua a girare, normale, uno lo vediamo anche noi, che apparentemente il tempo è un cerchio, cioè primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate, autunno, inverno, è una ruota che gira e che ti stritola, visto così che non vai da nessuna parte, gira sempre, e mentre gira pian piano ti stritola, cioè pian piano ti invecchia, ti distrugge, ti porta via. Tant'è che, voi sapete, i greci li chiamavano il tempo Cronos, cronometro, eccetera, eccetera, eccetera. Cronos era un dio malvagio che metteva al mondo figli e se li mangiava, metteva al mondo figli e se li mangiava. Il tempio ti divora, era bello, tremendo quel mito, dice il tempio è un dio malvagio che ti mette al mondo e ti divora subito dopo e la ruota continua a girare. Ancora noi diciamo il tempo della ruota gira, appunto viene da quell'antico mito greco. E qui si vede bene, no? Dice quasi angosciante immagine della vita, giri, lavori, corri, fai, ma non vai da nessuna parte, cioè ma che senso ha il tuo camminare? Sapete che senso vuol dire verso, senso unico, vuol dire che si può andare solo in là, solo in un verso, doppio senso, si può andare in là e in qua. Noi quando diciamo senso della vita immaginiamo sempre delle cose strane, il senso della vita è la direzione. C'è una direzione a questa vita o non c'è nessuna direzione? Qui non c'è nessuna direzione, il pellegrinaggio ti dice no, c'è una direzione, bellissimo. Allora, nessuna direzione, ma la cosa più angosciante è che questo cerchio sta dentro mura che chiudono, 1, 2, 3, ovviamente 4, 5, 6. C'è un muro con angoli belli acuti, quindi spigolosi, sei dentro una gabbia. Quindi un quadro che dà senso di angoscia, siamo dentro una gabbia e giriamo inutilmente, la vita non va da nessuna parte e soprattutto la cosa bella, tragica, sono mura altissime, ti escono dal quadro, non si vede il cielo, non c'è orizzonte, non c'è nessun orizzonte, è angosciante, dice la tua vita, non c'è nessun orizzonte, non c'è nessuna meta, non c'è nessun verso, non c'è per niente, siamo qui per niente. E carino, c'è questo qui, con i capelli rossi che ci guarda, e guardate come ci guarda, e lui, voi sapete Marco che aveva i capelli rossi, e lui, che anche lui fa questo giro di ronda, e ci guarda come per dire, tiratemi fuori, guardate che carina, tiratemi fuori, che voleva dire, tiratemi fuori da sto manicomio, da questa casa di cura, tiratemi fuori da questa angoscia che mi divora, in cui stava molto male, tiratemi fuori da questo non senso della vita in cui non riesco a trovarsi in nessuna direzione. Meraviglioso. Allora, noi guardiamo un quadro che dice proprio l'opposto, per fortuna. Torniamo al nostro dipinto e ce lo guardiamo un attimo con calma. Allora, questo dipinto, come ho detto prima, proviamo a guardarlo facendo 6-7 passaggi, dal più esterno pian piano entrandoci dentro. Allora partiamo dal più esterno, il più esterno è la prima immagine che ci dà questo dipinto, mi pare ovvio, ma ve lo accenno solo, che cosa dice questo dipinto dal primo impatto? Questo dipinto parla di due pellegrini che sono lì sulla destra, hanno il bastone da pellegrino e sono arrivati finalmente al santuario dove dovevano andare, sono coi piedi sporchi, hanno camminato a lungo, piedi nudi, sporchi, gli abiti anche un po' logori, stanchi, hanno fatto forse tanti giorni, sono arrivati finalmente al santuario dove dovevano andare, sono inginocchiati davanti alla statua della Madonna, stanchi ma felici, come si diceva un tempo nei temi, guardate la faccia soprattutto di lei, l'anziana donna, che ha un viso pieno di rughe ma molto sereno, appunto sono arrivati alla meta e sono felici di finalmente sono arrivati al luogo santo. E di più, sempre stando a questo primo giudizio, prima immagine del dipinto, se guardiamo la luce, noi che siamo abituati alla luce di Caravaggio, qui ci confondiamo un po' perché non si capisce bene il punto da dove arriva, arriva da più punti la luce, arriva da più punti, perché probabilmente è sera, ecco potrebbe essere sera, e quindi ci sono delle torce accese che buttano un po' di luce sulla Vergine, ma anche un po' di luce sulla cuffia della donna, ma anche un po' di luce sulla soglia, ma anche un po' di luce qui all'inizio, quindi forse ci sono un po' di torce già accese ed è sera. E questo aggiunge un piccolo dettaglio, vuol dire che questi sono dei pellegrini giunti a sera al santuario, oppure sono gente che è giunta alla sera della vita e sono sulla soglia del paradiso. Interessante. Questo è un primo impatto, pellegrini stanchi, piedi nudi, sporchi, inginocchiati davanti alla statua della Vergine con bambina. Aggiungiamo dedicata al santuario di Loreto, Madonna di Loreto. Voi sapete che a Loreto c'è, secondo la tradizione, la casa natale di Maria di Nazaret, la casa dove lei ha ricevuto l'annuncio dell'angelo. La tradizione dice che gli angeli in modo miracoloso l'hanno portata da Nazaret fino a Loreto e lì attorno ha costruito un santuario. E dunque è interessante secondo dettaglio, perché ci dice che siamo nel santuario di Loreto. Sapete, nel 600 il santuario di Loreto era molto molto frequentato. Nel 1598, pochi anni prima di questo dipinto, il Papa in persona va a Loreto, quindi immaginatevi, allora quando girava il Papa, aveva molto 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 importante questo santuario, e nel 500 il cardinal Borromeo era andato più volte, anzi tutte le volte che da Milano andava a Roma come cardinale, faceva tappa a Loreto per fare le sue devozioni. E dunque siamo a Loreto. E tra l'altro anche lo stesso Caravaggio era stato nel 1603, poco prima di dipingere questo quadro, era stato in persona lui a Loreto. Dunque, seconda fotografia del dipinto, siamo a Loreto. Di più, quello che ha commissionato questo dipinto era il Marchese Cavalletti. Il Marchese Cavalletti muore nel 1602, e lascia per testamento questa volontà: voglio che sulla mia tomba si metta un dipinto che rappresenti la Madonna di Loreto. Allora la vedova chiama Caravaggio e dice: fai il dipinto che rappresenti la Madonna di Loreto da mettere sulla tomba di mio marito. Tra l'altro questo marchese apparteneva alla confraternita Trinità dei Pellegrini, che era una confraternita che ospitava pellegrini che andavano a Roma. Nel 1600, pensate, quella confraternita di cui lui era confratello ospita 200.000 pellegrini. Dunque il marchese, che lascia queste volontà, era uno che di pellegrini se ne intendeva parecchio, parecchio, parecchio. E allora scopriamo una cosa in più: quei due pellegrini sono il marchese Cavalletti e sua mamma morta poco prima. E quindi aggiungiamo un dettaglio: sono due che sono morti. Dunque sono proprio due giunti alla sera della loro vita. Sono concretamente dei pellegrini, ma sono due che sono giunti non solo alla fine di un pellegrinaggio, ma alla fine del pellegrinaggio della vita. E allora scopriamo una cosa importante, che è quella fondamentale che voglio dirvi, che è veramente la meraviglia di questo dipinto. Quelli che vi ho detto sono dei piccoli dati tecnici, se volete così, per riuscire a dire la cosa che adesso vi dico. Come avete visto in altri dipinti, Caravaggio mette insieme un profondo realismo con una incredibile immaginazione. Qui vedete il realismo dei due pellegrini, e sono proprio dipinti con grande realismo. Vedete la cuffia della signora, le rughe, le mani, i piedi sporchi, sono proprio molto 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 reali. Caravaggio sapeva quel che si faceva quando dipingeva. E poi guardate la Madonna. Oh ragazzi, ma sarà mica una statua quella roba lì? Ma sarà mica una statua? Cioè, Caravaggio, tu che sai dipingere con realismo le statue, ma sarà mica una statua quella roba lì? Difatti non lo è. Ecco la cosa meravigliosa di questo dipinto. Caravaggio dipinge più che la realtà. Cioè, dipinge la realtà, anzi, di più. Dipinge quel che avviene nel cuore di quei due. Quelli sono due viandanti che vanno al santuario, si fermano di fronte alla statua e sono convinti che in quella statua, che tramite quella statua, scusate, incontrano proprio Maria, la incontrano proprio, c'è proprio un vero incontro con la Madonna. Fantastico. Il quadro dice: questo è ciò che avviene nei pellegrini che arrivano al santuario e ci credono. Avviene proprio un incontro vero. Tra l'altro l'altro, piccola parentesi, e poi continuiamo questa idea che stavo cercando di dirvi, chi di voi magari è stato Loreto ha l'idea che questa non è la Madonna di Loreto, perché la Madonna di Loreto, da chi ha l'idea, è sempre dipinta come una casa, degli angeli che portano la casa e la Madonna seduta sulla casa. Dici, ma qua non ci siamo. In realtà fino al 1921 a Loreto c'era una statua lignea di una Madonna con in braccio il bambino, quindi di per sé ci siamo. Nel 1921 era una statua lignea, succede un incendio ed è stata distrutta. Quindi effettivamente questi sono dei pellegrini che arrivano a Loreto di fronte alla statua col bambino, ma in realtà c'è tutta un'altra cosa. C'è una donna vera, una Madonna che esce dalla sua casa e sulla porta li accoglie. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Sapete, siamo nel 1603, pochi anni prima, 50 anni prima, a Trento si fa un concilio, e in quel concilio c'è una parte dedicata alle immagini sacre, e voi sapete che Lutero aveva vietato le immagini e le statue sacre in chiesa. Il concilio, in polemica con Lutero, scrive un testo per dire no, le immagini sono importanti, perché dice attraverso le immagini si incontra ciò che queste immagini rappresentano. E Caravaggio conosce questa cosa e qui ce la dipinge. Dunque, dicevamo, così adesso possiamo guardare finalmente il quadro. La meraviglia di questo dipinto è che Caravaggio dipinge ciò che avviene realmente nel cuore dei pellegrini, un incontro reale con la Madonna, anche se in realtà c'è soltanto una statua. E allora adesso lo possiamo guardare, cioè descrivere alcune cose. Prima cosa, guardate la meraviglia delle mani del marchese, che praticamente toccano il piedino del bimbo che si abbassa. Bellissimo. I due non si vede più. I due si vede di nuovo. Davvero stanno toccando corporalmente la Madonna e il bambino nella loro devozione in quel santuario. Oh, fantastico. Sono da portarsi a casa quelle mani e quel piedino che si tocca. Ma di più, guardate il bimbo, il suo braccino, la sua manina e il suo indice, il ditino, che indica, decisamente indica. Cosa indica? Indica la meta a questi due. Questi sono dei pellegrini che fanno il viaggio della vita e incontrano Gesù Cristo che gli dice la meta, c'è, la meta della vostra vita c'è, lo so che ogni tanto qua se guardi solo la tua vita non sai da che parte sei girato, ma io sono qui a dirti che la meta c'è, se vogliamo dirlo in termini filosofici, la tua vita ha un senso, fidati. Oh, guardate se non merita portarsi a casa quella manina. Fantastico, per tutti i momenti bui della vita ricordiamoci sta manina che indica, questo bimbo che dice guardate, poi pure carino, e si piega verso, lo guarda proprio in faccia negli occhi, vedete che lo sta guardando negli occhi e gli dice la meta c'è. E Maria, ed è questo il bellissimo, l'ho accennato prima, Maria non è nella nicchia laggiù dentro la chiesa, è sulla porta di casa, sulla porta della chiesa. Maria viene fuori e accoglie i pellegrini fuori. E dunque noi siamo degli, insomma, dici, i pellegrini hanno fatto tanto cammino per andare fino a Maria, e in realtà quando arrivano lì Maria gli viene incontro, e Maria, in questo momento è Maria che è in cammino verso di loro. È molto cristiana questa cosa, cristiana nel senso, noi abbiamo l'idea che per andare a Dio dobbiamo camminare, fare, invece è Dio che ci viene incontro. Nel cristianesimo le cose sono rovesciate, noi dobbiamo fare lunghe salite per arrivare fino a Dio, no, e Dio, e qui Maria ce lo ricorda, che ci viene incontro. Bellissimo. E poi guardate il ginocchio di Maria, sul ginocchio batte la luce, e la luce ci fa vedere chiaramente che c'è un movimento della gamba particolare, vedete che la gamba è leggermente piegata in un modo un po' strano, dice, ma non capisco questa cammina, cosa caspita sta facendo? Sta facendo una cosa bellissima, un
una riverenza. Avete presente le danzatrici che fanno così alla fine dello spettacolo? Proprio quel moto è di una bellezza questa. Maria va incontro ai pellegrini e quando arriva davanti a loro non sta in piedi per dire inginocchiatevi, si inchina a lei. È bellissimo quel ginocchio. Dice un'altra cosa molto cristiana, noi siamo dell'idea che bisogna fare molti sacrifici a Dio perché Dio si pieghi verso di noi. In realtà invece Dio è Lui che si piega verso di noi molto prima che noi facciamo i sacrifici. Gesù Cristo questo ce l'ha insegnato, non ha chiesto a noi di sacrificarsi, ma si è sacrificato Lui per noi. Bellissimo, bellissimo. E Maria, dicevamo, è sulla porta, vedete la soglia, si vede proprio bella la soglia della porta, bella solida, con della luce che se la fa vedere, gli stipiti che vanno su. Maria è sulla porta. Voi sapete, molti pittori del nord Europa hanno dipinto l'Annunciazione mettendo Maria sulla porta. Voi sapete le discussioni, dov'era Maria quando ha ricevuto l'angelo? Qualcuno dice era in preghiera, qualcuno stava facendo i suoi lavori, qualcuno era in giardino. Insomma, non si sa perché non è scritto. Molti pittori del nord l'hanno messo sulla porta. Maria era sulla porta. Perché? Perché Maria è la porta del cielo. Voi sapete, nelle litanie si dice Ianuam Celi, porta del cielo. Appunto perché Maria è porta del cielo. Porta del cielo in due sensi. Porta del cielo, cioè il cielo attraverso di lei porta e arrivato in terra, l'incarnazione, ma anche porta al cielo. Noi, grazie a lei, andiamo al cielo, lei ci aiuta ad andare al cielo. Bellissimo. Maria, porta del cielo. Qui è descritta molto bene, noi in termini, chi è cristiano lo sa, porta del cielo vuol dire soprattutto donna credente. Maria è innanzitutto la prima credente, prima nel senso proprio la più credente, e credente vuol dire la donna aperta al divino. In questo senso aiuta noi ad aprirci al divino, in questo senso è porta. E qui Maria ci presenta Gesù, bambino. Ma vedete che il bambino è eccessivamente grande, dici Caravaggio, mamma mia, ma come dipingi i bimbi? L'ha fatto apposta, non è che non è capace di dipingere un bimbo piccolo, qui è troppo grosso. È troppo grosso perché è più importante lui di Maria, probabilmente. Perché così Maria è lì per mostrarci Gesù, il bambino, il quale è lui veramente la porta, non Maria. Maria è porta, ma porta a Gesù che è la vera porta. Voi sapete, io sono la porta, dice il Vangelo, io sono la porta. E quindi questo bimbo con la mamma messo sulla porta ci ricorda che lui è la porta. In che senso? Nel senso che lui è colui che è risorto, cioè è andato oltre, ha sfondato il muro della morte e ha aperto una breccia, una porta. E adesso la porta è aperta. E noi, arrivati a sera della nostra vita, tramite lui possiamo arrivare oltre, andare al cielo. Questi sono alla sera della loro vita, tramite questo Gesù possono andare. Voi direte, ma questo è un bimbo? È più o meno un bimbo. Vedete, guardate bene un attimo la carnagione, vedete com'è bianca, bianca, è particolare, molto luminosa almeno, Guardate quel panno che c'è dietro, e adesso guardiamo quest'altro dipinto. L'avevamo descritto nell'altro incontro. Vedete, questo è il risorto. Questo è il risorto, guardate la carnagione, uguale a quella del bambino. Bianca, particolarmente bianca, cioè particolarmente luminosa, ma soprattutto guardate il lenzuolo, Gesù non è vestito, ha un lenzuolo addosso, ha un lenzuolo bianco con quelle pieghe, guardate bene come bianco, come ha le pieghe, questo sappiamo è il sudario, era il lenzuolo messo sul cadavere che poi è rimasto lì nella tomba dopo che lui è risorto, e da allora è diventato simbolo della risurrezione, tant'è che nel tempo pasquale i cristiani sulle croci mettono un lenzuolo bianco per dire è risorto, non è qui, il lenzuolo qui ci ricorda il risorto. Ora torniamo indietro, Guardate un po', che meraviglia,
bella Ca Maggiore, molto simile a quel dipinto là, sempre di Caravaggio era quel dipinto.
Guardate quel lenzuolo, Maria tiene il bimbo con un lenzuolo bianco, è lo stesso, stesse pieghe, stesso colore, è il lenzuolo della risurrezione.
Caravaggio non ci ha dipinto un bambino,
ci ha dipinto il risorto in braccio a Maria, per dire a questi qui che sono giunti al termine della loro vita, c'è una porta, è Gesù Cristo. Potete andare oltre, non solo entrare in chiesa, nel santuario, dopo il pellegrinaggio, ma in paradiso. Bellissimo, bellissimo. E allora credo a commento di questo dipinto varrebbe la pena leggere, poi lo leggerete a casa, quel brano di Corinne, di San Paolo, che dice, di Efesini, scusate, che dice, ora non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini di Dio, concittadini dei santi. Questi tali, giunti alla loro vita, non sono più stranieri a Dio, sono in braccio a Dio e al compimento. Ma soprattutto, quel brano aggiunge una cosa importante, c'è una soglia sotto, vedete che c'è una soglia molto, l'ho detto già prima, molto visibile, anche perché la luce te la fa vedere. In quel brano si dice che Gesù è la pietra d'angolo su cui possiamo costruire la nostra di casa. Noi siamo dei pellegrini precari, dei pellegrini che insomma siamo sempre nell'incertezza. Gesù Cristo è la pietra, la soglia su cui possiamo costruire la nostra casa, bellissima. E quindi c'è Gesù e quella soglia parla ancora di lui, dice Gesù questo bimbo è risorto, anzi Gesù è la pietra su cui puoi fondare la tua vita e non essere più precario. Bene, a questo... aggiunge, questa è la cosa fondamentale che volevo dire perché mi sembra proprio bellissima, sono dei pellegrini che in realtà incontrano Maria veramente, che ha tutti questi significati. Due parole sulla composizione, guardate com'è composto questo quadro, c'è una linea che passa attraverso la testa, il piedino, le mani e arriva dritto al mignolo del piede, bellissimo, e c'è un'altra linea che passa attraverso la faccia di Maria, giusta faccia dell'anziana, e va via, due diagonali, il quadro sono semplicemente due linee, questa è la composizione, semplicissima, fosse un autore moderno astratto, questo quadro avrebbe fatto una tela con due righe. Ovviamente Caravaggio era nel 600, fa delle figure, ma prima di aver fatto le figure lui ha tracciato due righe, così, e su quelle due righe ha costruito il quadro. Per dire che cosa? Per dire il scendere giù, guardate che bello, il viso verso il viso verso il viso, i divini, Maria e il bimbo, che scendono per questi due umani, scendono giù, che vengono incontro, e nello stesso tempo la linea ascensionale di salita, sono questi due che urlano, invocano i divini, bellissimi. E aggiungiamo ancora due o tre piccole particolarità a questa meraviglia, innanzitutto il fatto che i due pellegrini, abbiamo detto, sono il marchese e sua mamma. Sarebbe da dire, Caravaggio, guarda che qui hai toppato, ma l'hai visto come si vestono i marchesi? Mica così, mica così, ma questi sono dei poveracci, hai sbagliato tutto. Sicuramente Caravaggio non ha sbagliato per niente, ha voluto dipingere il marchese e la mamma del marchese che si vestivano con ampi mantelli e la donna con gioielli, dipinti così, dei poveracci, per dire puoi essere marchese, professore, presidente degli Stati Uniti, siamo tutti dei pellegrini, dei poveri pellegrini, cioè dei bisognosi, siamo tutti piccoli. Bella questa nota, gli abiti ci dicono che siamo tutti piccoli, bisognosi, e i piedi sporchi dicono siamo tutti con un po' di sbagli, siamo, possiamo essere anche il marchese, ma tutti abbiamo degli sbagli nella vita che ci portiamo dentro. Bella questa cosa. E poi la questione dei piedi,
abbiamo i piedi del Marchese e i piedi della Madonna, tutti e due piedi nudi. E sapete, il cardinal Federico Borromeo nel 1624 ha un trattato di pittura dove spiega il senso dei piedi nudi. È vero, siamo qualche anno dopo, ma spiega in quel tempo che senso avevano i piedi nudi. I piedi nudi avevano il senso dell'essere disponibili alla volontà di Dio. Quello voleva dire piedi nudi. E allora guardate che meraviglia, i piedi della Madonna, guardate che sono di una delizia, bianchi pulitissimi, perché Maria era disponibile, totalmente disponibile. Il Marchese, disponibile a singhiozzo, come siamo tutti noi, disponibile alla volontà di Dio, ma anche tanto alla propria. Carina. E su questo dipinto c'è stata molta polemica. Sapete, Giovanni Boglione, che era un contemporaneo pittore anche lui di Caravaggio, scrive così: i popolani fecero gran schiamazzo attorno a questo volgare dipinto. Pensate che reazione hanno avuto i popolani di fronte al dipinto messo in chiesa. Hanno fatto molto schiamazzo di fronte a questo volgare dipinto. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che non gli è piaciuto. Ma di più, come mai non è piaciuto questo dipinto ai popolani, alla gente del popolo? Sapete, dopo il Concilio di Trento si sviluppa una corrente detta pauperista, di cui erano eminenti figure il cardinal Borromeo, San Filippo Neri, cioè personaggi enormi, che volevano una cosa, volevano questo, volevano cambiare la Chiesa. Cioè, volevano dire basta a quella chiesa alta dove i vescovi erano principi, dove il Papa era un re, una chiesa distaccata, fuori dalla vita della gente, basta con quella chiesa lì. E volevano una chiesa più vicina alla gente, più alla portata di tutti, più... Caravaggio aderisce a questa corrente e per questo fa una Madonna così vicina, che addirittura si inchina di fronte a due pezzenti, marmo da pazzi. E questi pezzenti vestiti da pezzenti, no, adesso scusate, questi pellegrini poveracci vestiti da poveracci, come vedete che erano pure le pantaloni rattoppati, la gente questa riforma non l'ha capita. E sapete la cosa curiosa, questo è nella chiesa di Sant'Agostino, di fronte c'è la bellissima statua di San Sovino della Madonna, sempre la gente andava in quella chiesa e non andava da questo dipinto, ma andavano tutti dalla statua del San Sovino, che è la statua di una Madonna incoronata seduta sul trono, possente e distante. Preferivano quella a questa qui, preferivano la chiesa alta, altera, a questa chiesa troppo vicina. Fantastico, sapete, di questi tempi sembra che Papa Francesco dica un po' le stesse cose. Ancora un'ultima cosa, Caravaggio quando dipinge quest'opera ha molti guai con la giustizia. Poi ve l'ho già detto l'altra volta, Caravaggio era un tipo un po' focoso, un po' iracondo, si lasciava prendere abbastanza dalla rabbia e aveva quattro guai con la giustizia quando dipinge quest'opera. Il primo era con Boglione, che era il pittore che vi ha citato prima, perché Boglione gli fa una querela per diffamazione. Lui aveva detto in giro che Boglione era un pittore scarso, e Boglione lo querela con un lungo processo, insomma, quindi aveva questi guai con la giustizia. Poi aveva tirato un piatto in faccia a un oste, e l'oste l'aveva querelato, quindi c'era quest'altro processo. Poi due volte si era ribellato alle guardie e quindi aveva questi due processi per, come si dice, l'insulto al pubblico ufficiale, no? E quindi capite, aveva un po' di guai nella sua vita, e quindi molto probabilmente in questi due signori qui c'è anche Caravaggio che è inginocchiato a dire: Maria aiuta, guarda che proprio non ce la faccio, ho proprio un po' di cose, un po' di piedi sporchi da farmi perdonare, fammi cambiare sta rabbia che mi divora. E dunque questo quadro parla di noi, chiaramente. Siamo noi inginocchiati, noi che siamo pellegrini, che cerchiamo un senso alla vita, noi che speriamo di intravedere una meta, ma anche noi coi piedi un po' sporchi, dei poveri,
e bisognosi. Bene, allora, questo il commento. Ora accendiamo un attimo la luce e, come abbiamo fatto le altre volte, proviamo a leggere un brano di Vangelo. Abbiamo fatto 10 minuti, un brano di Vangelo. Non c'è un brano di Vangelo come le altre volte che descrive proprio questa scena, ma mi pare si possa leggere fruttuosamente il brano dell'Annunciazione, appunto perché qui abbiamo Maria rappresentata nella sua, sulla porta di casa, là dove ha ricevuto l'Annunciazione. E io credo, proveremo in questi 10 minuti, leggere quel brano di fronte a questo dipinto ci aiuta a capire meglio il brano, e nello stesso tempo il brano ci aiuta a ridire il dipinto. Proviamo a sentire questo nostro brano.
Dal Vangelo di Luca. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Com'è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei.
Grazie. Beh, non vi faccio la spiegazione di questo brano, spiegarlo un minimo decentemente ci andrebbe un'ora e mezza ovviamente, ma proprio alcuni cenni che possono servire da essere detti di fronte a questo dipinto, appunto tenendo presente soprattutto che il dipinto parla di qualcosa che è più che vero, appunto dell'incontro che avviene oltre la statua, proprio nella verità. Vi sottolineo solo ciò che è scritto in eretto lì. La prima cosa, vi ripeto delle cose che già sapete, quindi non devo spiegarvele, ma provo a dirvele rispetto al dipinto. La prima cosa, nel sesto mese, il brano inizia nel sesto mese. È molto interessante questa nota. Sesto mese vuol dire 6 mesi dopo. Allora, il brano avete sentito, c'è un angelo che va da una donna e le dice: avrai una figlia. Cosa era avvenuto 6 mesi prima? La stessa cosa. Un angelo, sempre lo stesso, va da un sacerdote importante a Gerusalemme, nel grande tempio, e gli dice: tua moglie avrà un figlio. Stessa cosa. Bellissimo. Bellissimo. Cioè, avviene una cosa a Gerusalemme, 6 mesi dopo avviene la stessa cosa, e poi la stessa cosa, e poi la stessa cosa. Bellissimo. Cioè, cambiano le situazioni, siamo nella grande città di Gerusalemme, siamo a Nazareth, piccolo paesino di montagna, là siamo nel tempio, qui siamo nella casetta piccolina, là siamo con un personaggio conosciuto di Gerusalemme, un sacerdote di Zaccaria, qui siamo con una donna fluente anonima, che si chiama Maria, chissà quante Marie ci sono state a quel tempo. Cambia la realtà, ma Dio non molla. Quello vuol dire nel stesso mese. E fa, e rifà, e rifà, e non molla. Che cosa? la sua intenzione di entrare in questa terra, nel cammino degli umani. Ah, è bellissimo, bellissimo. Dio non smette, non molla, non si stanca di cercare di entrare nel cammino degli umani, che nel nostro cammino, che è il cammino che varia, a volte sei in momenti solenni, a volte sei in momenti normalissimi, a volte hai ruoli di grande prestigio, a volte hai ruoli normali, a volte sei chiamato a fare una cosa importante, un'altra volta sei chiamato a mettere l'acqua per la pasta. Dio sempre in quell'istante non molla la sua volontà di scendere concretamente nella tua vita. Bellissimo. E qui è appunto quel che viene detto, no? Maria è lì a dire a questi pellegrini, a dire a questi che hanno camminato, la volontà di venire incontro di Dio. Bello, bellissimo. Sapete, questo poi è il ruolo fondamentale di Maria nella dottrina cattolica. Voi sapete che su Maria, su Maria di tutto si dice, andate nei santuari, di tutto si dice. E va bene così, credo che lei non se la prenda, però secondo me è una che sa fare gli scherzi, quindi sopporta le cose che si dicono di lei. Però ogni tanto, quel che grave sarebbe se ogni tanto si dimenticasse la cosa seria che si fa presente a Maria per la dottrina cattolica, le due cose serie che rappresentano Maria per la dottrina, la prima l'ho già detta prima, e la credente per eccellenza, e a lei si va per riuscire a essere credenti. Ma la seconda cosa importante, Maria per la dottrina cattolica è quella che è sempre lì per dire: Dio, te lo garantisco io, scende nella tua vita concretamente sempre. Abbi fiducia. Questa è Maria per la dottrina cattolica. Poi possiamo aggiungere tutte le altre cose, vabbè, adesso l'ho detto un po' così perché siamo sera per tenere adesso l'uditorio, ma quindi va benissimo quello che si dice nel santuario, ma sì. Però ricordiamoci quello che qui è chiaro, eh? Maria è, per dire a quelli che sono in cammino, Dio, qui rappresentato il bambino, ti viene incontro in tutte le situazioni del tuo cammino. Questo è ciò che conta. Bellissimo, bellissimo. Seconda cosa, lì c'è scritto che Maria era promessa sposa, promessa sposa. Questa sposa vorrebbe dire che aveva deciso la data del matrimonio e insomma stava preparandosi per sposarsi. Bella questa cosa, bella, in quei tempi erano leggermente diverso, ma per capirci nel nostro linguaggio. Allora, a voi avete presente una donna promessa sposa com'è? Avete presente? Se uno di voi si è sposato, più o meno si ricorderà. Il giorno che hai deciso, insomma il giorno, in quei tempi in cui hai già deciso la data e mancano 2 o 3 mesi e ti devi sposare, beh, sei già uno dei tempi più belli della tua vita, di piena di sogni, dai, ci sposeremo, avremo una casa, eccetera, eccetera, eccetera. Uno dei tempi più belli della tua vita, cioè, se uno ti vedesse, dice, e se proprio nell'epoca in cui non ti manca proprio niente, cosa vuoi di più? Lei già aveva un fidanzato che le voleva bene, che era pure un bravo ragazzo, lei era pure una bella ragazza, era giovanissima, aveva tutta la vita davanti, avevano deciso di vivere insieme e stavano per fare un matrimonio, cosa vuoi di più della vita? Maria, non gli mancava proprio, si può dire, ecco, non voglio essere riverente per Maria Santissima, ma era un'epoca in cui non le mancava proprio niente. Proprio in quell'epoca, proprio in quel tempo, promessa sposa, arriva Gesù, arriva Dio nella sua vita, nel senso ce l'aveva, ma insomma arriva Dio in questo modo irruento. Bellissimo, arriva una che a cui non manca proprio niente. È bellissima questa cosa qui, per dire che noi abbiamo sempre di più concepito, rischiamo, scusate, di concepire Dio come la giusta guai. Dio nel nostro modo è un po' la giusta guai, quando c'è qualcosa che non quadra si spera che Dio lo faccia quadrare. Che manca bene questo, che Dio è bravo, anche lui non se la prende, però Dio innanzitutto non è la giusta guai. È quello che compie l'opera d'arte che ha creato. Difatti entra nella vita di Maria, a cui non mancava proprio niente. Perché cosa? Per darle compimento. Perché questo è Dio. Dio è colui che elabora perché noi che siamo la sua opera d'arte e giungiamo a compimento. Non rimaniamo incompiuti come siamo. Bellissimo. E io dico sempre, a mo' di battuta, Dio non fa il meccanico, ma l'artista.
con tutto rispetto per i meccanici, che sono utili, ma i meccanici sapete, sono quelli che aggiungono, se il motore non funziona, la macchina non funziona, glielo porti, loro se la fanno di nuovo funzionare, ok, e va bene. Dio fa il meccanico di mestiere fondamentale, lo fa, dico sempre, di secondo mestiere per arrotondare, fa il meccanico, ma proprio di primo mestiere fa l'artista, cioè lavora perché la mia vita abbia un compimento, io che sono la sua opera d'arte posso aggiungere a compimento, bellissimo. E qui è detto in modo forte, questi hanno finito la loro vita, il Dio che tramite Maria si viene incontro si introduce nel compimento, qui è proprio dipinto, limpido, chiaro. E l'angelo dice a Maria, ti saluto piena di grazia. Questo l'avrete sentito commentare mille volte, lo so, piena di grazia, lo sapete, piena di grazia, l'opposto di piena di grazia è senza grazia, priva di grazia, meglio, scusate, piena di grazia, priva di grazia. Maria è piena di grazia, cioè l'opposto di, in italiano si dice priva di grazia, si dice disgraziato. L'opposto di pieno di grazia è in italiano disgraziato, senza grazia. Voi sapete chi erano i disgraziati, eh? I disgraziati ai tempi che c'era la condanna a morte, il sovrano poteva fare grazia al condannato a morte, se il sovrano faceva grazia, questi erano graziati, graziati vuol dire non giustiziati, non impiccati, non decapitati, se il sovrano non faceva grazia, questi invece erano disgraziati. Ma non voleva dire come noi sei un disgraziato, voleva dire disgraziato, termine bruttino, vuol dire condannato morto.
L'angelo appare a Maria e le dice piena di grazia, non sei più disgraziata.
Anche qui con riverenza voglio dirlo, nel senso non che Maria era una brava ragazza, già da piccola, però vuol dire non sei più disgraziata, nel senso non sei più una condannata a morte.
Lo dice a lei e lo dice a tutti, non siamo più dei condannati a morte, perché tutti sappiamo che apparentemente siamo condannati alla morte, no? E in nome di questo intervento di Dio non siamo più condannati a morte. Ecco, si potrebbe dire che quel che Maria sta dicendo quei due morti, sono due morti, e Maria le dice, non siete dei disgraziati, non siete condannati a morte, il bimbo che porto in braccio vi ha fatto la grazia. Venite nel regno della festa eterna, bellissimo.
E appunto l'angelo dice ti saluto piena di grazia, Maria non capisce tanto bene cos'è che vuol dire, l'angelo le spiega. E le spiega, è curioso come le spiega, le dice no, non c'è problema, avrai un figlio. Dice non ho capito bene il nesso, ti saluta piena di grazia, sei graziato, fammi capire, avrai un figlio. È bellissima questa cosa, sapete, noi siamo abituati a pensare che se arriva Dio e ti ricolma della sua grazia, da lì in poi tu sarai, cosa diremmo noi? Perfetti. E se Dio ci colma della sua grazia noi saremo perfetti, non sbaglieremo più niente, saremo immacolati. E invece l'angelo dice no, non è così. Dio ti riempie della sua grazia, sarebbe dello Spirito Santo, e tu sarai fecondo. Ma che bello! Non si dice sarai perfetto perché Dio ti piglia, ti mette in quadro, no. Ti mette in riga, no, Dio non ti mette in riga. Dio quando lavora con te ti rende fecondo. Fecondo vuol dire generatore di vita per te e per chi ti incontra. È bellissima questa cosa qui, eh? E qui appunto, questi incontrano Maria e dunque incontrano la vita per loro stessi, la vita eterna in questo caso, ma già nella vita qui. E l'ultima cosa, e chiudiamo, il brano conclude dicendo nulla è impossibile a Dio. Che bello, nulla è impossibile a Dio. Sapete, noi in genere lo interpretiamo, è Dio, è Dio. E certo che nulla è possibile a Dio, Dio fa quel che gli pare, e ci mancherebbe l'Onnipotente, e Dio fa quel che gli pare, comunque dipende come si sveglia al mattino, se si sveglia allegro fa del fiorire i fiori, se si sveglia un po' fuori di dire fa un bel terremoto, dipende come si sveglia, lui può fare quel che vuole. Certo che se Dio è così, è meglio essere atei, è meglio essere atei. Perché fa paura Dio così, Dio che è davvero l'Onnipotente, quello che può tutto, Dio mio, chissà cosa farà domani, bisogna vedere come si è mangiato pesante stasera, capito? Tant'è che ogni tanto abbiamo anche noi cristiani la tentazione di immaginandoci Dio così, di fargli le preghierine per tenerlo buono, almeno per un giorno. Lui fa la preghierina, non si sa mai, che stia calmo e buono. Uno fa la messa della domenica, così magari lui sta buono per una settimana, poi vedremo. Che tremendo! Come se noi dovessimo lavorare per far diventare buono Dio. Ma roba davanti. Dio, tranquillo, è buono di suo. Dio è buono di suo, non è una nostra preoccupazione. Cioè, oltre ai mille guai che abbiamo sulla terra, dobbiamo anche lavorare per tenere buono lui. Ma ci mancherebbe. Dio è buono di suo, tranquillo. Dio è buono di suo. Cosa vuol dire allora? Nulla è impossibile a Dio. Vuol dire che Dio può molto di più di quello che noi pensiamo possibile. Ah, bello questo. Non che Dio fa quel che gli pare, ma può fare molto di più di quel che noi oseremmo sognare come possibile. Ma che meraviglia. Perché sapete, se noi pensiamo alla vita, per tanto che la possiamo pensare, la pensiamo come, ecco, che sia una vita con un po' di risultati, che io riesca a viverla bene, insomma che riesca a avere anche qualche cosa di buono, che la viva bene, che non la sprechi, cioè, per basso non bisogna sognare quello che sogni, che possa voler bene, che gli altri mi vogliano bene, che sia stimato, e non so cosa voglio sognare di più, da avere un po' di soldi, un po' di roba da mangiare, e non so cosa sognare di più, e alla fine posso sognare che morirò in pace, e fine. È il massimo che posso sognare. Dio può un po' di più. E può un po' di più. Oltre quel muro finale può aprirmi una porta e introdurmi nella vita eterna. Eccolo qui. Questi tali, se vogliamo dirlo al primo livello, pensavano di andare fino a Loreto e fare le loro devozioni alla statua lignea. Arrivano a Loreto e si vedono Maria sulla porta che viene a salutarmi, dice, la mia, ma chi l'avrebbe mai detto? Beh, in realtà questi tali pensavano di vivere dignitosamente la loro vita, dicono che il marchese Cavalletti era una brava persona e cerca di vivere bene la sua vita e poi morire in pace, e nel momento in cui chiudono gli occhi gli appare Maria col bimbo e dice, sai, vieni, andiamo a far festa. Beh, chi se lo sarebbe sognato? Che umano potrebbe pensare così tanto? Dio può più che il possibile nel bene. Allora, siamo andati qualche minuto fuori, ma vi rubo ancora 3 minuti. Questo è il percorso che abbiamo fatto, appunto questa seconda parte ci aiutava ancora dal quadro a guardare la nostra vita. I 3-4 riferimenti che ho fatto era da questo quadro che ci parla, se ti metti lì la tua vita la vedi come abitata da un Dio che non molla, abitata da un Dio che ti apre una porta, eccetera, eccetera. Allora adesso concludiamo facendo l'ultimo esercizio di 3 minuti, e cioè ascoltiamo quella voce incredibile della grande Nina che ci canta il Magnificat. Non so che lo conosciamo, ma sentito qui, beh, può avere un altro effetto di fronte a Maria, questa bella, bellissima opera. E mentre Mina ci canta il Magnificat, questa lode di Maria, spegniamo le luci e così ce lo gustiamo ancora un po' il dipinto. Chi vuole faccia l'esercizio di portarselo a casa, come vi dico sempre, cioè guardatelo, chiudete un attimo gli occhi e provate a vedere se ve lo ricordate. Magari si sfugge e dice, la mano com'è? La mano del bimbo? Riaprite gli occhi, guardate la mano del bimbo, poi richiudete, E chiedimi qual è quello suo, quello giude, se non me lo ricordo, aprite gli occhi, guardate, richiudete, lo fate 3 o 4 volte, alla fine portatevi a casa il quadro. Ascoltiamo Mia. questo era il dipinto di questa sera. Vi ricordo che se avete ancora 5-10 minuti potete passare un attimo di là, perché abbiamo restaurato col museo una statua meravigliosa, che è la statua della Madonna della Cintura, ed è venuto fuori un gioiellino, un vero gioiellino. Quindi se avete tempo, abbiamo la fortuna di avere con noi Paolo Ravera, il direttore del museo, che ve la fa un attimo vedere. Se non avete tempo stavolta, c'è ancora la prossima. E vi ricordo, domenica prossima, per chi lo desidera, ci ritroviamo per la morte della Vergine. Uscendo ci sarà un balletto, signor Rigo, che distribuirà una piccola cartolina che riproduce il dipinto di questa sera. Grazie molte, buona settimana a tutti.